Newsline Sera.
18.32, una buona serata a tutti voi da Domenico Guarino in studio per l'edizione serale della Newsline. Nei primi 11 mesi dell'anno a Firenze sono state effettuate ben 17 operazioni di rilievo nei confronti della criminalità organizzata, mafia, narcos. A rivelarlo la Fondazione Caponnetto, presentando nel 25ennale dei Vertici Antimafia il 34esimo appuntamento, che si terrà il 30 di novembre nella sala capitolare del Convento Santo Spirito a Firenze, a partire dalle ore 15. Dalla mafia 4.0 all'antimafia 4.0, questo è il titolo del vertice, a cui prenderanno parte numerosi esponenti antimafia. A Firenze il riciclaggio di denaro è oramai fuori controllo, questa la denuncia di Salvatore Calleri, presidente della Fondazione Caponnetto. Sentiamo.
Innanzitutto abbiamo fatto un focus semplice, che è l'elenco delle operazioni contro la mafia, le organizzazioni criminali organizzate e i narcos, che sono avvenute a Firenze in 11 mesi, e sono tante, più di quanto uno si aspetti, ben 17 operazioni in 11 mesi, contro i gruppi criminali organizzati o mafiosi o narcos, con sequestri per milioni di euro, accertamenti sul riciclaggio a gogo che avvengono a Firenze e traffico di droga rilevante. Ci abbiamo avuto più operazioni con oltre 100-120 arresti, e le ultime sono state fatte anche il 6 novembre, quindi insomma una situazione da non trascurare assolutamente. Per quanto riguarda poi il riciclaggio a Firenze, siamo vicini al punto di non ritorno, perché si sta riciclando troppo e non ci si domanda mai da dove vengono i soldi di chi investe in questa città, e questo è un fattore veramente di rischio molto alto. Stiamo continuando a elencare gli accadimenti criminali, tranne i furti nelle abitazioni, che non riusciamo ad avere quei dati, però tutto quello che avviene nella città, che ci viene segnalato, lo stiamo raccogliendo dal mese di agosto in modo più organico possibile. Sono dati per difetto, perché sono di più, e si vede che abbiamo avuto un settembre e un ottobre molto duri, con un novembre che ha i dati in leggero miglioramento, quindi i controlli che si stanno verificando per strada stanno funzionando.
Questioni relative alla delinquenza di strada anche a Lucca, dove un uomo di 62 anni è stato accoltellato ieri sera da due giovani che poi sono dileguati, adesso si trova ricoverato in gravi condizioni. È stata la stessa vittima a chiamare i carabinieri per segnalare l'aggressione, che è avvenuta intorno alle 22 in via Pino a Corteccia, a San Lorenzo a Vaccoli, nel comune di Lucca. Secondo quanto riferito ai militari, l'uomo sarebbe stato accoltellato da due giovani a seguito di una lite scaturita per futili motivi. 62enne avrebbe infatti reagito dopo aver visto i due che stavano danneggiando la staccionata di recinzione della sua abitazione. L'alterco è durato pochi attimi, poi l'uomo è stato aggredito brutalmente, secondo il suo racconto, con un coltello e colpito con due fendenti all'addome. E veniamo alle questioni che riguardano il mondo del lavoro. L'ultima ora è che per quanto concerne lo sciopero del 29 novembre si andrebbe verso la precettazione. L'incontro con le organizzazioni sindacali si è appena concluso, si legge una nota del ministero, e appunto l'ipotesi è quella di precettazione lavoratori dei settori nevralgici. Oggi a Firenze era presente il segretario generale della CGIL Maurizio Landini, che ha detto: per il 29 noi riconfermiamo lo sciopero di 8 ore anche per il trasporto pubblico e trasporto aereo, e un'eventuale precettazione dei lavoratori dei trasporti sarebbe una forzatura, per cui ricorreremmo contro questa cosa. Poi Landini ha aggiunto: non comprendiamo la posizione della commissione relativa al diritto di sciopero, se non per rispondere ai diktat di Salvini, che un giorno sì e un giorno no vuole mettere in discussione appunto il diritto di sciopero. Però Landini, come detto questa mattina, era a Firenze e a Scandicci in varie assemblee sindacali in vista dello sciopero generale di venerdì 29 novembre. Sentiamo le ragioni dello sciopero in questa intervista.
Scioperiamo per chiedere un aumento vero dei salari, perché c'è un'emergenza salariale evidente, bisogna rinnovare i contratti a partire da quelli del pubblico ma anche privati. Scioperiamo per dire basta con un fisco che premia gli evasori e che continua a tassare il lavoro dipendente e pensionati, quindi chiediamo una riduzione della tassazione del lavoro dipendente e dei pensionati. Scioperiamo per chiedere che si facciano investimenti sulla sanità pubblica e non i tagli che si stanno facendo. Chiediamo che si facciano investimenti per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro. chiediamo che si facciano investimenti per rafforzare anche il sistema di istruzione scolastico. E poi, di fronte a una situazione di crisi anche industriale, pensiamo che sia un errore aver tagliato i fondi pubblici per il settore automotive, per gli investimenti, e chiediamo in questa direzione che ci sia un'azione del governo per bloccare i licenziamenti e le chiusure che stanno ripartendo. E per queste ragioni quella è una giornata naturalmente importante, perché va cambiata una legge di bilancio, ma va anche abrogato una serie di norme che il governo ha fatto. Penso al collegato al lavoro, dove hanno precarizzato ed esteso la precarietà nel lavoro senza precedenti, liberalizzando qualsiasi forma di lavoro, così come noi chiediamo il ritiro del decreto sicurezza, che in realtà è un decreto insicurezza per il nostro paese e che mette in discussione i diritti fondamentali delle persone, il diritto di manifestare, il diritto di difendere la propria condizione, fino anche al diritto di sciopero.
Uno dei temi dello sciopero del 29 è quello della sanità, è una delle materie naturalmente più incandescenti, anche e soprattutto quando riguarda evidentemente le persone in avanti con l'età. Sappiamo che c'è un aumento fortunatamente dell'età media, allo stesso tempo però ci sono sempre più persone che hanno bisogno di assistenza. A questo proposito, oggi gestori dell'RSA Toscane, residenze sanitarie assistenziali, hanno tenuto una conferenza stampa in cui sostanzialmente hanno detto: di fronte al silenzio della regione siamo costretti ad aumentare le rette senza interventi sulla quota sanitaria, l'alternativa è infatti chiudere. Buonasera a Maurizio Descalzi, portavoce delle associazioni che gestiscono appunto le RSA, grazie di essere con noi.
Buonasera.
Allora, la questione è un po' questa, ce la puoi spiegare in termini più concreti?
Sì, ma dunque guardi, molto semplice il discorso. Cioè, noi abbiamo fatto un percorso che è iniziato nel 2023 con la Regione Toscana, siglando un primo accordo nel settembre del 23 che prevedeva, fatto insieme fra gestori privati delle RSA, cooperative, anche aziende di servizi alla persona, cioè quelle RSA che sono pubbliche, diciamo, come giuridicamente. E in questo accordo era previsto un incremento della quota sanitaria che faceva fronte ai problemi che erano scaturiti dal Covid, dai rincari energetici, la guerra, l'inflazione e tutto quello che si sa essere successo negli anni antecedenti al 2023. In questo accordo la Regione aveva detto: siamo consapevoli che la cifra che vi diamo non è sufficiente a far fronte a questi incrementi, ma è quello che in questo momento le finanze della regione consentono. Erano 5,10 euro in 3 anni di aumento della quota sanitaria. Mentre quando è successo questo, non si parlava ancora, o meglio, per meglio dire, se ne parlava, ma non c'era niente di concreto sui rinnovi contrattuali per il personale operante nelle residenze sanitarie assistenziali, perché noi abbiamo assistito a un esodo massiccio di personale dalle nostre strutture verso gli ospedali pubblici, perché oggettivamente gli stipendi dei nostri dipendenti sono molto più bassi di quelli che lavorano all'interno delle strutture pubbliche. Per cui anche noi auspicavamo che ci fosse un rinnovo contrattuale, però dovevamo trovare le risorse per far fronte a questi rinnovi contrattuali. Le centrali cooperative a livello nazionale hanno rinnovato i contratti del personale e fino al 7 maggio del 2024 abbiamo condotto insieme anche con, diciamo, tutto il welfare toscano, quindi c'era l'RSA, c'erano le strutture per disabili, per minori, per le tossicodipendenze, gestori privati, enti del terzo settore, cooperative, tutti insieme a chiedere alla Regione di far fronte a questo ulteriore aggravio che sarebbe ricaduto sulle nostre strutture a fronte dei rinnovi contrattuali.
Cosa che non è accaduta, e quindi voi dite...
Cosa che non è accaduta, ma è accaduto qualcosa però nel frattempo, che soltanto...
La chiedo di essere più sintetico, dottor Descalzi, perché
sì,
ovviamente
sì, guardi,
rischiamo di perdere l'essenziale.
Arrivo a conclusione, sì. Soltanto ora c'è stato un accordo fra la Regione e le centrali cooperative solo per i servizi in appalto, che sono una quota minoritaria rispetto a tutti gli altri, dove sono stati dati i soldi per far fronte ai rinnovi contrattuali, e le RSA gestite da enti privati, profit o no profit, sono fuori da questo accordo.
Quindi voi chiedete di rientrare nell'accordo, sostanzialmente?
Noi vorremmo che rientrare nell'accordo non con una promessa come c'è stata data per il 26 e 27, ma anche per il 24 e 25.
Di quanti soldi si parla?
Si parla di circa 10 euro di incremento della quota sanitaria.
A persona,
a giorno, a paziente.
Okay.
Al giorno oggi.
Però le faccio una domanda in conclusione, cioè come riusciamo a venire fuori da questo che è un po' un'equazione impossibile, perché giustamente i costi aumentano, lei ci ha detto anche come, giustamente, perché gli stipendi no, devono essere adeguati, però nel frattempo il potere di acquisto dei cittadini italiani, come ci ha confermato l'OSCE recentemente, negli ultimi 30 anni non solo non è aumentato, addirittura unico nei paesi OSCE, è diminuito del 2 e qualcosa per cento. Come si fa a tenere in piedi tutto? Perché poi appunto le famiglie si trovano ad avere una situazione spesso difficilissima, no? Dove non riescono a collocare.
Certo. Ma guardi, noi il problema nostro è che se non ce li dà la regione, perché noi siamo felici dei rinnovi contrattuali per il nostro personale, perché anche il nostro personale sono famiglie che devono arrivare alla fine del mese.
Chiaro, ovvio.
Però noi i soldi dove li troviamo? Se non ce li dà la regione, altro non possiamo fare che ribaltare questo sulle famiglie dei nostri ospiti, dei nostri degenti. Non c'è altra possibilità, se no chiudiamo.
Maurizio Descalzi, portavoce dell'Associazione Gestore RSA, buonasera, grazie di essere stato con noi.
Grazie a voi.
Star internazionali sul palco del Teatro Niccolini a Firenze.
Helen Mirren e Mikhail Baryshnikov. Ashley Felder nel musical Rachmaninoff e lo zar in prima mondiale. E le grandi star della musica di Broadway.
Non perdere la klezmerata fiorentina il 20 novembre. Charles Fox, compositore di Happy Days, The Love Boat e Killing Me Softly il 27. L'American Sing-Along di Ashley Felder il 30.
Al Teatro Niccolini, la casa di Firenze on stage. I biglietti si acquistano su firenzeonstage.com.
Bizarno Market Winter Edition. Sabato 30 novembre e domenica 1 dicembre, la magia del vintage e del handmade ti aspetta all'Ippodromo del Bisarno di Firenze. Dalle 10 alle 19, un'ampia, esclusiva ed originale selezione di vintage, handmade, modernariato, illustrazioni, vinili e design. Ma anche laboratori, workshop, attività per bambini, DJ set e area food and beverage per tutti i gusti. Bisarno Market Winter Edition. Sabato 30 novembre e domenica 1 dicembre. Info e programma completo. Pagina Facebook Bisarno Market.
Storie di vita e comunità, condivisione e impegno al centro della stagione 2024-2025 del Teatro delle Spiagge di Firenze. Info, biglietti e programma completo su teatridimbarco.it.
Sabato 30 novembre alle 21 in prima regionale La Meraviglia di Sonia Antinori con Carla Manzon. Uno spettacolo sulle origini del pensiero scientifico con una protagonista che incarna forza femminile e trasformazione attraverso la conoscenza. Hai studiato all'Università di Firenze?
Se desideri rivivere quegli anni, ritrovare i compagni di studio, stabilire nuovi contatti e partecipare a iniziative riservate, entra a far parte della comunità delle alumne e degli alumni dell'Ateneo Fiorentino.
Ti aspettiamo giovedì 28 dalle 20 al Nuovo Teatro di Fiesole per l'evento di lancio di Unifi Alumni con lo spettacolo Caravaggio di Chiaro ed Oscuro di Francesco Niccolini. Ingresso libero con prenotazione.
Scopri la comunità e iscriviti all'evento su alumni.unifi.it.
Controradio.
Palazzo Vecchio è pronto ad alzare la Tari per chi gestisce più di 4 case, creando con il ricavato un fondo per abbassare la tariffa ai residenti, lo ha detto la sindaca di Firenze Sara Funaro in un'intervista quotidiana Repubblica, rispondendo sul tema degli affitti brevi. Ho dato mandato agli uffici di lavorare per andare a differenziare la tariffa della Tari sui rifiuti per le case che vengono usate con finalità domestiche e quelle che vengono destinate ad attività ricettiva. Oggi chi gestisce 600 appartamenti paga la stessa Tari di una famiglia e non è corretto. La normativa nazionale ci permette di agire su chi affitta più di 4 case. Questo quanto ha detto Funaro, poi ha precisato: per scoprirli c'è il CIN, il nuovo codice identificativo nazionale, ci sono anche le banche dati che si possono incrociare. Palazzo Vecchio continua la sua battaglia ideologica contro il turismo a colpi di scomuniche pubbliche e norme punitive. Questo quanto afferma il presidente di Property Manager Italia e CEO di Apartments Florence, commentando appunto le dichiarazioni. Fagnoni lamenta il fatto che non ci sia alcun confronto con le categorie interessate. Forse, dice Funaro, non si rende conto che questa mossa alla fine andrà a colpire i turisti, perché la tassa sui rifiuti grava sui proprietari degli immobili e così aumenteranno i costi delle locazioni. Questa è la risposta di Fagnoni. Sindaca Funaro ha precisato: noi non stiamo facendo battaglie ideologiche, ma stiamo mettendo in campo azioni per avere un turismo sostenibile, una città a misura di residenti e di cittadini. Una piazza spaccata a metà, Piazza Dalmazia a Firenze, innegabili i vantaggi portati dalla tranvia, che però ha diviso la piazza in due, causando problemi sociali significativi. La tranvia, dicono negozianti e residenti, porta un grande servizio, ma anche brutte frequentazioni, non solo furti, ma anche baby gang, spaccio e personaggi molesti. Abbiamo raccontato questa storia da Piazza Dalmazia con Ennio, residente, e Gemma, commerciante. Su contrario.it trovate il podcast integrale della trasmissione. Ascoltiamo un breve estratto.
Si sperava che con la realizzazione della tranvia venisse portata a compimento una riqualificazione, diciamo così, della piazza, di tutto e anche delle vie intorno maggiore. Cioè, per me è stata fatta in parte questa riqualificazione, ma anche ancora un qualcosa che possa far sì che questi spazi vengano vissuti in maniera tranquilla, in maniera insomma sana, diciamo così, riqualificare via di Rifredi, modificando anche la pensilina che è rimasta da quando c'era il mercato lì, potrebbe essere comunque un modo per far sì che gli spazi venissero in maniera più ordinata, e anche la piazza che è stata rifatta prima, diciamo, della realizzazione della tranvia, sì, è stata poi lasciata in quella maniera. Ecco, forse aveva bisogno di una riqualificazione urbana diversa, anche se era già stata fatta. Io speravo francamente che venissero riqualificati maggiormente tutti questi spazi, che invece sono rimasti come erano prima e sono stati adattati al fatto che ora ci sia la tranvia, ma in maniera così molto blanda, diciamo.
Sì, è un angolo buio tra il retro della pensilina e il fontanello comunale, e questo abbiamo già fatto presente anche questo all'assessore alla pubblica sicurezza. Stiamo cercando di capire se è possibile creare degli spazi alternati della pensilina stessa, in modo da renderlo più visibile anche qualora passassero le pattuglie, che comunque ultimamente ci sono più pattugliamenti a piedi, più pattugliamenti con le volanti. Certo è che se la piazza, come diceva Ennio, rimane un punto nascosto perché le siepi alte che non vengono tagliate come dovrebbero, il muricciolo, cioè lì è tutto fatto in modo che la piazza rimanga chiusa, quindi coperta e quindi nascosta. Deve essere fatto più sistematico, ci devono essere dei controlli in modo che la cittadinanza si senta sicura e si possa godere anche della tranvia, ovviamente.
Sì, di tutte le chiamate per denunciare una violenza che arrivano al 112 toscano, solo una su 19 riguarda un uomo o un ragazzo, tutte le altre sono di donne. In un anno e mezzo, dal giugno 2023 al 24 novembre 2024, sono pertanto 2692 le donne che hanno preso il telefono e chiamato il numero unico Europa per le emergenze, 112 per l'appunto, gli uomini solo 142, di media almeno 5 telefonate al giorno per chiedere aiuto. questo quanto rende noto la regione toscana. A proposito di violenza, bullismo, cyberbullismo sono fenomeni in aumento soprattutto tra i giovani, i giovanissimi. L'ultimo episodio assurto agli onori delle cronache, questo è la scuola media Carducci di Firenze, dove sono state scoperte casualmente da una genitrice di un ragazzo fatto oggetto di bullismo l'esistenza di due canali WhatsApp con contenuti diciamo violenti o che istigavano alla violenza, e intervenuto anche il dirigente che si è rivolto alla polizia postale. Ma insomma, per commentare un po' quello che accade al Carducci come altrove, perché questo evidentemente è un caso tra i tanti, ma è quello che è assurto, come dicevamo, agli onori delle cronache. Buonasera alla professoressa Ersilia Menesini, docente di psicologia dello sviluppo e dell'educazione all'Università di Firenze, grazie di essere con noi.
Buonasera.
Come possiamo commentare quanto accade alla Carducci? Caso isolato, emblematico, punta di iceberg?
Ma probabilmente è vero che sono fenomeni molto diffusi. Noi abbiamo dai nostri dati un'incidenza che si attesta attorno al 25%, quindi un ragazzo su quattro spesso è vittima di bullismo o di cyberbullismo. Ovviamente i ragazzi oggi hanno lo smartphone, hanno tutta una serie di strumenti tecnologici che utilizzano in modo anche molto disinvolto, molto disinibito, non capendo fino in fondo l'impatto di certi comportamenti anche sul vissuto, sull'esperienza degli altri. Quindi il problema è che insomma, occorre da un lato prendere coscienza di questi di questi rischi che i ragazzi possono avere, e dall'altro anche prendere delle misure. Io sono molto d'accordo su l'iniziativa del dirigente, che appunto ha denunciato questa situazione, ha chiesto aiuto alle famiglie, ha chiesto aiuto agli insegnanti affinché affrontino il problema. Dall'altro, accanto a un'azione di denuncia come questa, è molto importante che ci sia un'azione di prevenzione, perché è ovvio che non possiamo criminalizzare i bambini, sebbene abbiano compiuto azioni pericolose, insomma, e potenzialmente negative. Dobbiamo però far capire loro che tipo di strumenti hanno in mano e seguirli in qualche modo. Io spero che questa azione anche di responsabilizzazione che il dirigente ha fatto nel momento in cui ha denunciato il fenomeno sia accolta favorevolmente anche dalle famiglie, dai genitori, e ci sia da parte delle famiglie, da parte degli insegnanti, una risposta altrettanto importante di responsabilizzazione affinché i ragazzi capiscano quello che è successo e soprattutto non si ripeta più.
Quindi un ruolo attivo delle famiglie, che però siamo in questo momento storico sono esse stesse in crisi.
È un ruolo importante quello delle famiglie sicuramente, e anche della scuola, perché l'educazione ai nuovi strumenti digitali in parte passa anche dalla scuola, però è ovvio che le famiglie hanno una funzione importante come ascolto di eventuali disagio, di difficoltà. Il fatto che una mamma se ne sia accorta è indicativo proprio del fatto che se i genitori sono vicini ai figli capiscono anche se ci sono difficoltà, e magari lo capiscono prima che la cosa...
Ovvio, però io voglio essere un po' provocatorio, ma non è che in realtà le famiglie oggi tendono a creare una bambagia intorno ai propri figli, peraltro disinteressandosi poi di cose fondamentali come appunto quello relativo all'uso degli strumenti informatici, e spesso vengono dati, no, perché magari possono distrarsi, così noi facciamo altro. Ma al di là di questo, non è che questo atteggiamento per cui noi li leviamo da qualsiasi pericolo li renda meno pronti a capirli i pericoli e anche ad affrontarli?
In parte è vero, cioè ora non possiamo generalizzare.
No, chiaro.
Perché ovviamente ci sono genitori che responsabilizzano e genitori invece che possono essere forse più protettivi e che tendono, come dire, anche a escludere certe opportunità, certe occasioni per i ragazzi. Quindi io non farei di ogni erba un fascio, come si dice. Sicuramente è importante che i ragazzi siano responsabilizzati, educati su questo tema, un po' come lo sono rispetto ad altri rischi e pericoli della vita. Cioè, il compito dei genitori è quello di aiutare i ragazzi piano piano ad essere sempre più responsabili, sempre più capaci anche di camminare.
Sì, però lei sa, ed è testimone, immagino come me, di famiglie che danno il cellulare ai ragazzini 7-8 anni al tavolo e al ristorante perché così stanno bravi, no? Cioè, come dire, perciò dico che si affida alle famiglie un compito per cui forse loro stesse dovrebbero essere educate, no?
È vero, questo è vero, e probabilmente quello che a me preoccupa di più, da un lato, non è solo dare il cellulare per farli star buoni, ma anche precludersi tante opportunità di comunicazione, di ascolto, anche di comprensione dei propri figli, no? Perché nel momento in cui si frappongono una serie di strumenti tecnologici e i ragazzi fanno altro, come succede magari nella cameretta, è ovvio che ci precludiamo anche tante occasioni di conoscenza e di crescita che i genitori dovrebbero vivere con i figli. Quindi sicuramente è importante in questo processo di responsabilizzazione non solo educarli alle nuove tecnologie, ma anche recuperare tanti momenti di comunicazione, di convivenza, di crescita, insomma, che sono importanti per i genitori e per i figli.
Grazie, professoressa Ersilia Menesini, docente psicologia allo sviluppo e educazione all'Università di Firenze. Buona serata, grazie di essere stata con noi.
Buonasera, arrivederci.
Herbeat, torna il festival dedicato alle musiche del mondo e che pulsa con il ritmo del cuore e della terra. Giovedì 28 al Teatro Brillante delle Lippi, dal Salento, doppio concerto al femminile. Le Farawalla e Alessia Tondo, la voce della canzoniere Grecanico Salentino. Venerdì 29 al Circolo Il Progresso, la nuova canzone napoletana, La Maschera in concerto. Sabato 30, sei musicisti travolgenti dal Burkina Faso con il Mamadou Diabaté Percussion Mania al Teatro del Lippi. Info eventimusicpool.it.
Zero T 22 eventi, incontri su diritti nel mondo del lavoro, maschilità positiva, mutilazioni genitali femminili, donne e carcere, teatro e tanti libri. La Casa delle Donne a Firenze vi aspetta dal 22 novembre per l'inaugurazione della mostra Vite e Vitarum di Pilar Roca. Info e programma completo su casadeledonnefirenze.it.
Quartieri in cerca d'autore, un omaggio a Luigi Pirandello. Dopo i podcast e i laboratori con le scuole, spazio al teatro con tre spettacoli dedicati al grande autore del Novecento.
Martedì 26 novembre alle 21, al Teatro Cantiere Florida, dovrebbe essere così, intorno al mondo pirandelliano. Di e con Michele Sinisi. Il racconto di un sogno notturno quasi dimenticato, rievocato con corpo e parole. Un lavoro scritto e messo in scena per il progetto Quartieri in cerca d'autore di Krypton. Info teatrostudiocrypton.it.
Controradio.